Radio 3 Mondo.
6:54 minuti 37 secondi appena scoccati. Buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati alla nostra consueta rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo di questo venerdì 29 di novembre. Vi salutano al di là del vetro con me in studio Cristina Santi alla console, Cristiana Castellotti la nostra curatrice. Le nostre pagine dell'ipotetico giornale, giornale che componiamo assieme a voi ogni mattina da lunedì a domenica intorno a quest'ora, porteranno in evidenza il giorno di ringraziamento in apertura, devo dire, in varie sfaccettature e analisi di molti dei giornali che abbiamo come sempre consultato, e poi con questa scia di giorno e della festa del giorno di ringraziamento che assieme al premio Pulitzer in qualche maniera anche qui a Radio 3 Mondo abbiamo festeggiato ieri durante i nostri approfondimenti. Lawrence Wright, lo scrittore e giornalista di New Yorker, è stato qui con noi. Potete sempre riascoltare tutte le nostre puntate. Bene, il giorno di ringraziamento ci porterà poi a Hong Kong. Ci aggiorneremo anche rispetto all'uccisione, quello che sono i punti di svolta ormai così definiti nel omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, e moltissime altre notizie purtroppo posso dire ci riportano al bilancio, all'aumento del bilancio dei morti rispetto a quello che sono le proteste in Iraq. Ma le novità ci sono anche in Algeria e alcune notizie ci portano anche nella Repubblica Democratica del Congo. Ma non svelo tutte le destinazioni, iniziamo subito a sfogliare il nostro di giornale. Componiamo il primo titolo, quello di New York Times, a firma di Michael Crowley, che parla e porta questa notizia con la quale abbiamo sentito, è stata menzionata dal GR3. Il presidente americano Trump si è recato in Afghanistan in una visita inaspettata proprio in occasione del giorno del ringraziamento. Si è recato inizialmente solo per festeggiare con dei militari statunitensi ancora presenti sul suolo. Non c'era nessuna intenzione politica, così si diceva, almeno per coloro che avevano potuto avere delle notizie rispetto alla sua del suo viaggio. Ebbene, invece Trump si è incontrato con il presidente afghano Ashraf Ghani e degli annunci importanti rispetto a quello che sembrava un naufragio totale dei colloqui di pace con i talebani, qualcosa si muove a tre mesi dello stallo. I colloqui continuano, questo potrebbe essere il riassunto dell'articolo che ho sotto mano di New York Times, e però c'è anche un annuncio di quello che è il unending wars, ovvero delle guerre che non finiscono per gli americani. Per prima si tratta della guerra in Afghanistan, la prima guerra contro il terrore del 2001. Trump ha annunciato che le truppe americane saranno ridotte al 8.600 da 12.000 truppe americane che erano presenti sul suolo. E però ci sono anche delle analisi di Michael Crowley che dice sì, forse potremmo anche essere ottimisti rispetto ai colloqui con i talebani, ma da parte talebana non arriva nessun tipo di commento, anzi viene sottolineato che i rappresentanti dei talebani dicono che nel momento in cui gli americani si ritireranno dal suolo afghano, allora inizieranno anche i colloqui con il governo di Ashraf Ghani, invece, che si riteneva molto ottimista rispetto all'incontro. Why Trump should hate Thanksgiving? Perché Trump dovrebbe odiare il giorno di ringraziamento? Questo è l'articolo una delle più grandi firme di New York Times, Paul Krugman, che dice: mentre stiamo monitorando il modo in cui il presidente Trump ha deciso di celebrare in maniera inaspettata una delle più grandi feste americane, il giorno di ringraziamento, dovrebbe anche ricordarsi cosa rappresenta questa festa. Era il momento in cui migliaia di rifugiati pellegrini perseguitati dalla monarchia inglese hanno deciso di celebrare, di unirsi agli indigeni d'America, agli indiani d'America, ebbene il Thanksgiving è il momento della tolleranza razziale e di multiculturalismo, due aspetti che Paul Krugman dice e anche sono due elementi che oggi nutrono una fiaba dei valori americani di cui dobbiamo ricordarci. E poi come sette famiglie dei migranti hanno trasformato il giorno di ringraziamento, ovvero la preparazione del famoso e celebre tacchino del giorno di ringraziamento con dei sapori locali. È molto interessante questo articolo di Washington Post, che potete consultare come tutti gli articoli che cito dal nostro sito, anche Rai Play Radio nel nostro programma Radio Tremondo, perché oltre alle ricette che potreste trovare, si tratta anche di un excursus, se mi permetto di dire, di una vera e propria lezione culturale che parla anche delle difficoltà di molte delle minoranze etniche negli Stati Uniti a preparare il tacchino per il giorno di ringraziamento, per cui ci sono delle varianti che arrivano dalla Turchia, dal Cipro, dall'America Latina e insomma dall'India, dal Cile, e ebbene sette ricette per sette sfaccettature anche dell'immigrazione negli Stati Uniti. Bellissimo editoriale invece arriva dal Washington Post, non firmato, dunque esprime la linea del giornale. Dico bellissimo perché un po' riassume molti degli articoli che ho citato prima, delle perplessità che un po' si uniscono e si mettono sotto la lente di ingrandimento quando ci sono le festività come quella del giorno di ringraziamento negli Stati Uniti, perché si pone in evidenza in maniera davvero molto astuta il più grande pericolo che incombe negli Stati Uniti, ovvero la divisione del popolo, della divisione della cittadinanza, che è più che mai divisa in questa giornata di celebrazione del Thanksgiving Day, e ci siamo dimenticati i nostri valori, sempre di conseguenza e per colpa dei leader politici e anche della distorsione dei media, ma anche a causa delle interferenze della politica, cioè dei governi esteri come quello russo. E poi dovremmo invece imparare la lezione di coloro che rappresentano davvero una piccola macchia nel mondo, ma sono l'esempio per tutto il mondo. Si riferisce questo editoriale di Washington Post ai cittadini di Hong Kong, che davvero rappresentano l'ispirazione non solo per tutto il mondo, ma soprattutto per gli americani. Elogiano i valori americani di cui noi ci siamo totalmente dimenticati. Who reminds us what we really must stand for. Dunque ci ricordano per cosa davvero dovremmo combattere. E andiamo dunque a Hong Kong, dove ieri si sono svolte massicce manifestazioni, anche all'indomani non solo delle elezioni locali di domenica scorsa, ma anche della firma dell'atto di democrazia e diritti umani che sottolineava e poneva maggiore enfasi allo status speciale di Hong Kong. Ricordiamo l'atto firmato da Donald Trump. Erano quasi 100.000 persone, questo è il bilancio che ci dà South China Morning Post, che però cita anche le fonti della polizia, che invece parla di 9.600 persone, insomma un gap non del tutto indifferente. Oltre alle proteste, che però erano mirate anche a celebrare a modo loro il giorno di ringraziamento e ad appoggiare gli Stati Uniti per anche l'aiuto dato alle proteste, che ricordiamo quasi hanno raggiunto il sesto mese di durata, si è anche pubblicato l'elenco di persone che dovrebbero essere sanzionate da questo atto. Si tratta di 40 persone, fra le quali si trova anche il capo esecutivo, attuale capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam. Ebbene, c'è una cronaca davvero molto fitta che potete trovare su South China Morning Post, che però ci anche aggiorna sul lato, diciamo, tragico delle proteste, from war zone to prison, dalla zona di guerra alla prigione. Si riferisce l'articolo di South China Morning Post a quello che era l'ultima giornata di sgombero del Policlinico, del Politecnico, scusatemi, dell'Università di Hong Kong, dove ormai da quasi due settimane erano assediati gli studenti, erano ancora in centinaia. Ebbene, davvero lunghissimo articolo di South China Morning Post ci parla anche dell'operazione della polizia, che era abbastanza calma, però anche molta paura vigeva rispetto alle persone che c'erano dentro, perché si temeva che molti di coloro che si presentavano come i medici o assistenti invece erano i poliziotti mascherati. Ricordiamo che coloro che erano imprigionati e che uscivano dal Politecnico dell'Università di Hong Kong rischiano il carcere fino a 10 anni, se non sono minorenni. Per finire la violenza e il caos a Hong Kong, questo si tratta di una volontà del popolo, non a caso arriva questo titolo da People's Daily, uno dei maggiori portali cinesi in lingua inglese, e ci porta anche delle difficoltà, ci apre un altro spiraglio dell'analisi, ovvero le difficoltà economiche e finanziarie, e ci ricorda che questa è la preoccupazione soprattutto di coloro che li appoggiano di più, i manifestanti violenti, così li chiama People's Daily. Delle 1344 aziende americane che attualmente si trovano a Hong Kong, e circa 85.000 americani che vivono nel paese. Un'analisi interessante su un aspetto davvero forse delle volte poco trattato, ovvero il primato finanziario di Hong Kong e il futuro del primato e del centro finanziario che aveva rappresentava uno dei punti di forza di Hong Kong, parla Financial Times a firma di George Hammond, che si chiede e enfatizza tutti i dubbi che crescono rispetto al futuro finanziario e rispetto a quello che è il futuro delle proteste. Molti, fra i quali Goldman Sachs e molte delle banche che si trovano, che trovano la propria sede proprio a Hong Kong, dicono e ignorano la pericolosità delle proteste, ma sempre di più emergono i dubbi se business as usual, ovvero gli affari come al solito, potrebbero continuare, e presto il ruolo di Hong Kong potrebbero prendere i maggiori concorrenti Singapore, Tokyo e Shanghai. Tutto dipende anche dalla Cina, se Cina smetterà di appoggiare il proprio centro finanziario. Voltiamo pagina, dicevamo molte notizie arrivavano anche dal Malta, sottomano o Deutsche Welle, ma anche The Times of Malta, che ci portano a quello che erano le proteste in seguito alla scarcerazione del capo dello staff dell'attuale primo ministro maltese Muscat, Scembri, che era sospettato di essere uno dei mandanti dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Ebbene, Matthew Caruana Galizia, il figlio della giornalista uccisa 2 anni fa, sostanzialmente sottolinea la necessità davanti alle persone, centinaia delle quali si sono radunate davanti al Parlamento, della divisione del popolo e della rabbia che è sempre più crescente. E Jorgen Fenech, il maggiore sospettato, un altro mandante dell'omicidio, il businessman a cui è stata negata la grazia chiesta dal primo ministro. Kate Scembri walks free, questo è uno dei titoli, dunque Scembri esce fuori libero, il titolo di Times of Malta. Dicevamo Medio Oriente in piazza, il tragico bilancio delle vittime, BBC ne parla, ma anche Al Jazeera in primo luogo apre, almeno fino a pochi minuti fa, con la notizia di 40 morti nella giornata di ieri, nella giornata più sanguinosa da quando sono iniziate le proteste in Iraq. Parla solo di 25 morti nella città più colpita delle proteste nella giornata di ieri, in Siria, ma anche della città di Najaf, dove parlavamo ieri della cronaca di Al Jazeera, in cui decine di persone sono morte in seguito dell'incendio del consolato iraniano nella città. Si parla di 350 morti da quando le manifestazioni sono iniziate. La giornata più sanguinosa dunque è quella di ieri, lo dice anche il rappresentante di Amnesty International Lynn Malut, che appunto confermava questo tragico bilancio. Per rimanere nel Medio Oriente, c'è un bellissimo articolo di Middle East Eye invece che parla, che ci riporta in Cisgiordania e delle famiglie palestinesi che devono in fretta raccogliere le olive del proprio territorio, tutto con la supervisione dell'Israele. Si tratta del periodo della raccolta in cui c'è un tempo davvero limitato per queste famiglie per raccogliere i frutti della loro terra. Questo è l'analisi e un reportage che cito da Middle East Eye. Dicevamo, Algeria, una dei paesi che non abbiamo molto visitato nelle ultime settimane. Ebbene, Liberazione invece parla dei colossali raduni nelle principali città del paese durante il giorno, ma il movimento di protesta Hirak si estende anche la sera, nonostante la repressione, per protestare, ci ricorda Liberazione, contro il potere e le elezioni presidenziali del 12 dicembre prossimo. La rivoluzione del sorriso, questo dice Liberazione, può essere letta sui volti degli algerini che occupano le piazze, sebbene consapevoli della gravità della questione. E molti si parla della novità dei raduni che solitamente si svolgevano di giorno ogni giovedì. Per la prima volta ci sono state delle proteste anche di notte. Dunque Hirak conquista la notte, il titolo di Liberazione. Africa, la prossima destinazione e la novità, la notizia che ci riporta la BBC, ci porta in Sudan, dove il partito del presidente destituito Omar al-Bashir è stato dissolto. Il partito di congresso nazionale, la novità e l'importanza di questa notizia, ricordiamo che Bashir stava al potere dal 1989 e che tutti i beni di questo partito, adesso dissolto, saranno distribuiti alla popolazione. Ma c'è stato anche il nuovo decreto per maggiore libertà delle donne che venivano arrestate, immaginate, solo per aver nel caso in cui organizzavano anche delle feste private o se portavano i pantaloni. Questa è la notizia della novità del Sudan. E poi gli scontri che continuano nella Repubblica Democratica del Congo. Al Jazeera, devo dire, è fra i portali più attenti. Ci sono stati più delle 80 persone morte nelle ultime settimane. Il paese e i cittadini della Repubblica Democratica del Congo e della città di Beni si trovano schiacciati fra le forze democratiche unite, questo è Allied Democratic Forces, l'acronimo di uno dei maggiori organizzazioni terroriste, e anche di quello degli aiuti delle Nazioni Unite, che presunti aiuti. Si tratta di 18.000 truppe che si trovano nel paese e che non fanno nulla. Infatti le persone si sono radunate nei giorni scorsi a protestare contro le sedi delle Nazioni Unite, che sono anche il colpate per omicidio di alcuni manifestanti avvenuti proprio nei giorni scorsi. Le proteste in Colombia che pongono la pressione al presidente Ivan Duque, ne parla Financial Times, devo dire l'unico che ci riporta questa notizia. Ebbene, il bilancio, tragico bilancio delle vittime in Albania, sentivamo anche al GR3, Deutsche Welle parla di 47 morti, questo è l'ultimo bilancio, e poi ci porta nel villaggio di Tumane, dove c'era l'epicentro del terremoto. Con questa notizia vi ricordo che alle 11 invece approfondiremo le proteste di Hong Kong. Rimanete con noi, buona mattinata da Marina Lalovic.